Slick Chick Estate.
I got a slick chick, she a neat chick, the she's part of makes me tick. Mama,
hey, 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 hey.
Clickety click a slick chick.
Hey, hey.
The high heels on for the baby blues. Man, oh man, what a sight. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, it was a night. But everybody stopped, we're on a dime to look. Even my heart, my heart got a shook. She's my clickety click a slick chick. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a slick chick. She's a neat chick, but she what I make me tick. Mama. Clickety click a slick chick. Yeah, don't you know she's a slick. My slick a chick. Ah yeah. Yeah. A slick chick. Mama. Clickety click a slick chick.
Bruce Sterling, prefazione a Mirror Shades, dall'antologia omonima Londra, 1986. Questo libro mette in mostra quegli scrittori che hanno avuto risalto in questa decade. La loro fedeltà alla cultura degli anni Ottanta li ha segnati come gruppo, come un nuovo movimento nella fantascienza. Questo movimento è stato in breve tempo accolto e soprannominato con molte etichette: Radical Hard Science Fiction, Outlaw Technologist, Hiatus Wave, Neuromantics, Mirror Shades Group. Ma di tutte le etichette appiccicate e poi tolte durante gli anni Ottanta, una è rimasta: cyberpunk. Difficilmente uno scrittore è contento di essere etichettato, specialmente colui che ha il peculiare epiteto di cyberpunk. Le frasi fatte letterarie portano con sé problemi doppiamente sgradevoli. Da un lato, coloro che hanno un'etichetta si sentono come se fossero stati archiviati. Dall'altra, coloro che non ne hanno si sentono trascurati. E in qualche modo, le etichette di gruppo quasi mai completamente si adattano all'individuo, dando così origine a una persistente insofferenza. Ne segue, quindi, che il tipico scrittore cyberpunk non esiste. Questa persona è solo una platonica finzione. Per il resto di noi, la nostra etichetta è uno scomodo letto di Proust, nel quale diabolici critici aspettano di tagliuzzarci e stirarci per farci adattare. Tuttavia, è possibile delineare dei resoconti sui generis sul cyberpunk e stabilire così i suoi tratti identificativi. Farò questo subito, giacché la tentazione è troppo forte per resistervi. I critici, incluso me stesso, persistono nell'etichettare, nonostante ogni avvertimento contrario. Dobbiamo perciò farlo perché esso è una valida fonte per cercare di capire e al contempo un grande gioco. In questo libro ho cercato di presentare un'esauriente rassegna del movimento cyberpunk, includendo sia i suoi primi brontolii che l'attuale situazione. Mirror Shades, l'antologia in questione, dovrebbe dare ai lettori estranei al movimento un'ampia introduzione sui principi del cyberpunk, così come sui temi e sulle sue topiche. Il cyberpunk è un prodotto dell'ambiente degli anni Ottanta, in un certo senso, e spero di poterlo dimostrare più innanzi, ne è un ultimo prodotto. Ma le sue radici sono profondamente immerse nella tradizione della moderna popolare fantascienza degli anni Sessanta. I loro precursori sono una legione. Ogni scrittore cyberpunk individualmente differisce quanto a debiti letterari, ma alcuni più anziani scrittori, forse ancestrali cyberpunk, mostrano una chiara e impressionante influenza. Dalla New Wave, Erland Ellison, il visionario bagliore di Samuel Delaney, la buffoneria a ruota libera di Norman Spinrad e l'estetica rock di Michael Moorcock, l'intellettuale audacia di Brian Aldiss e, sempre, J.G. Ballard. Dalla tradizione più dura, la prospettiva cosmica di Olaf Stapledon, la scienza politica di H.G. Wells, le ferree estrapolazioni di Larry Niven, Paul Anderson e Robert Heinlein, e i cyberpunk tesaurizzano una speciale passione per i naturali visionari della fantascienza, la gorgogliante inventiva di Philip Joseph Farmer, il brio di John Worley, i giochi di realtà di Philip K. Dick, il sublime, saltellante, beatnik tech di Alfred Bester, con una speciale ammirazione per uno scrittore la cui integrazione di tecnologia e letteratura rimane insuperabile, Thomas Pynchon. Attraverso gli anni 60 e gli anni 70, l'impatto dell'ultimo cosiddetto movimento della fantascienza, la New Wave, portò un nuovo interesse verso l'abilità letteraria nella fantascienza. Molti dei cyberpunk scrivono, difatti, una prosa raffinata e piacevole. Sono in concordia con lo stile e sono, alcuni dicono, coscienti di quando sbagliano. Ma come i punk del 77, essi valorizzano di più la loro estetica garage band. A loro piace affrontare la rozza anima della fantascienza e le sue idee. Questo li collega fortemente alla tradizione della fantascienza classica. Alcuni critici opinano che il cyberpunk è un liberare la fantascienza stessa dall'influenza principale, così come il punk svestì il rock and roll dalla sinfonica eleganza del progressive rock degli anni 70. Altri, tradizionalisti dell'art science fiction, dubitando fortemente della sua artisticità, ad alta voce disapprovano. Come la musica punk, il cyberpunk è in un certo senso un ritorno alle radici. I cyberpunks sono forse la prima generazione di fantascienza a crescere non solo nella tradizione letteraria della science fiction, ma in un verosimile mondo fantascientifico. Per loro le tecniche del classico genere hard science fiction, l'estrapolazione, il saper leggere tecnologico, non sono solo strumenti letterari, ma diversamente un aiuto nella vita quotidiana. Esse sono mezzi per capire e perciò altamente considerate. Nella cultura pop per prima viene la pratica e la teoria ne segue zoppicando le tracce. Prima nell'era delle etichette il cyberpunk era semplicemente the movement. Esso era una sorta di scollegata relazione generazionale di giovani, ambiziosi scrittori che si scambiavano tra loro lettere, manoscritti, idee, sentiti incoraggiamenti e anche dure critiche. Questi scrittori, Gibson, Rocker, Skinner, Shirley, Sterling, trovarono un'unità amichevole nella loro comune prospettiva, nei loro comuni temi e stranamente, anche in comuni simboli che sembravano saltar fuori nel loro lavoro, quasi avessero avuto una loro vita propria. Gli occhiali a specchio, mirror shades, ad esempio. Gli occhiali da sole a specchio sono stati un totem del movimento fin dai primi giorni del 1982. Le ragioni di ciò non sono difficili da capire. Attraverso il nascondere gli occhi, le lenti a specchio ostacolano le forze della normalità a comprendere che uno è impazzito e possibilmente pericoloso. Essi sono il simbolo del visionario che fissa lo sguardo al sole, il biker, il rocker, il poliziotto e fuorilegge simili. Le lenti a specchio, preferibilmente in cromo e nero opaco, i colori totem del movimento, apparvero in ogni novella, quasi fossero una specie di distintivo letterario. Questi proto-cyberpunk furono in breve soprannominati The Mirror Shades Group. Ecco perché il titolo di questa antologia, un giusto meritato omaggio a un'icona del movimento. Ma altri giovani scrittori di uguale talento e ambizione presto produssero lavori che li collegavano indubitabilmente alla nuova fantascienza. Essi erano esploratori indipendenti, il cui lavoro rifletteva qualcosa di inerente alla decade in pieno spirito dei tempi, qualcosa liberatosi negli anni Ottanta. Così cyberpunk, un'etichetta che nessuno di loro scelse. Ma il termine ora sembra un fatto compiuto e c'è una certa giustizia in esso. La parola cattura qualcosa di cruciale al lavoro di questi scrittori, qualcosa di essenziale al decennio nel suo complesso, una nuova specie di integrazione. L'accavallarsi di mondi che erano formalmente separati, il regno dell'high-tech e il moderno pop underground. Questa integrazione è divenuta la fonte cruciale di energia culturale del nostro decennio. Il lavoro del cyberpunk è corso parallelo attraverso la cultura pop degli anni 80, nei video rock, nella clandestinità degli hacker, nella tecnologia di strada dell'hip hop e della musica scratch, nei sintetizzatori rock di Londra e Tokyo. Questo fenomeno, questa dinamica, hanno un raggio globale, il cyberpunk nella letteraria incarnazione. In un'altra epoca questa combinazione avrebbe potuto sembrare lontana dall'essere raggiunta e quindi artificiale. Tradizionalmente vi è stata una spaventosa separazione culturale tra le scienze e gli studi umanistici, uno iato tra cultura letteraria, il mondo formale dell'arte e della politica e la cultura della scienza, il mondo dell'ingegneria e dell'industria. Ma la differenza si sta sgretolando in inaspettata attrazione reciproca. La cultura tecnica è cambiata di segno. I progressi delle scienze sono così profondamente radicali, così disturbanti, capovolgenti e rivoluzionari, da non poter più a lungo essere contenuti. Essi stanno arrivando nella cultura nel senso più largo del termine. Sono insinuanti, sono dappertutto. La struttura tradizionale di potere, le istituzioni tradizionali hanno perso il controllo della velocità del cambiamento. E improvvisamente una nuova alleanza sta diventando evidente, un'integrazione di tecnologie e di controculture degli anni Ottanta. Una non santa alleanza del mondo tecnologico e del mondo del dissenso organizzato, il mondo underground della cultura pop, dell'incostanza visionaria e dell'anarchia da strada. La controcultura degli anni Sessanta era rurale, romantica, antiscientifica, antitecnologica, ma vi era sempre una nascosta contraddizione al suo cuore, simbolizzata dalla chitarra elettrica. La tecnologia rock era la sottile punta del cuneo. Non appena gli anni passarono, la tecnologia rock crebbe sempre più in compiutezza, espandendosi verso registrazioni di alto livello tecnico, video satelliti e computer graphic. Lentamente la cultura ribelle pop si sta rivolgendo verso l'esterno, gli artisti si stanno trasformando in tecnici di punta e per di più negli affari. Essi sono maghi di effetti speciali, maestri del mix, tecnici degli effetti sul nastro, hacker grafici, figure emergenti tramite i nuovi media nella società dello spettacolo, con estravaganze da trip mentali quali Cinema FX e i concerti di beneficenza come Live AD. La contraddizione è divenuta un'integrazione. E ora che la tecnologia ha raggiunto un livello da febbre, la sua influenza è sfuggita al controllo e raggiunto la strada. Come Alvin Toffler segnalò in The Third Wave, una bibbia per molti cyberpunk, la rivoluzione tecnologica che sta rifoggiando la nostra società è basata non sulla gerarchia, ma sulla decentralizzazione, non sulla rigidità, ma sulla fluidità. L'hacker e il rocker sono gli idoli della pop cultura di questa decade, e il cyberpunk è sicuramente un fenomeno pop, spontaneo, energetico, vicino alle sue radici. Il cyberpunk proviene da quel regno dove il pirata del computer e il rocker si sovrappongono, un minestrone culturale dove codici genetici accostati tra loro si fondono. Alcuni trovano il risultato bizzarro, addirittura mostruoso, per altri questa integrazione è una potente fonte di speranza. La fantascienza, stando almeno al suo dogma ufficiale, ha sempre ragionato intorno all'impatto della tecnologia, ma i tempi sono cambiati da quelli propri della confortevole epoca di Hugo Gernsback, quando la scienza era conservata al sicuro e confinata in una torre d'avorio. La sciatta tecnofilia di quei giorni appartiene ormai a una vanificata, pigra situazione, quando cioè l'autorità ancora aveva un confortevole margine di controllo. Per il cyberpunk, al contrario, la tecnologia è viscerale. Non è il genio della bottiglia della grande scienza, è persuasiva, assolutamente intrinseca, intima, non fuori di noi, ma prossima a noi, sotto la nostra pelle, spesso nelle nostre menti. La tecnologia stessa è cambiata, per noi non è la gigantesca meraviglia, sbuffante vapore del passato, l'arcaica madre Hoover, l'Empire State Building, gli stabilimenti energia nucleare. La tecnologia si conficca nella pelle, risponde al tocco, il personal computer, il Walkman Sony, il telefono portatile, lenti a contatto di tipo morbido. Certi temi centrali emergono di continuo nel cyberpunk, il tema dell'invasione corporea, membra prostetiche, circuiti impiantati, chirurgia cosmetica, alterazione genetica, e l'ancora più potente tema dell'invasione mentale, l'interfaccia cervello-computer, l'intelligenza artificiale, la neurochimica. Tutte tecniche queste che ridefiniscono radicalmente la natura umana, la natura di sé. Come Norman Spinrad mise in evidenza nel suo saggio sul cyberpunk, molte droghe, come anche il rock and roll, sono in ultima analisi i prodotti dell'high-tech. Nessuna controcultura della madre terra ci ha dato l'acido lisergico, visto che esso proveniva dal laboratorio Sandoz, e quando scappò da lì, corse nella società come un lampo. Non per nulla Timothy Leary ha proclamato il personal computer l'LSD degli anni Ottanta. Entrambe queste tecnologie hanno uno spaventoso potenziale radicale e conseguentemente essi sono costanti punti di riferimento del cyberpunk. I cyberpunk, ibridi essi stessi, sono affascinati dalle interzone, le aree dove, per usare le parole di William Gibson, la strada trova il proprio uso per le cose. Gli irritanti e irreprensibili graffiti di strada sulle classiche architetture industriali, la bomboletta spray, il sovversivo potenziale dello stampare in casa e la fotocopiatrice. La musica scratch, i cui innovatori provenienti dal ghetto hanno trasformato il giradischi stesso in uno strumento, producendo l'archetipica musica degli anni Ottanta, dove il funk incontra il metodo di Burroughs del cut-up. It's all in the mix. Ciò è vero per molta arte degli anni Ottanta ed è applicabile sia al cyberpunk che al punk, il miscelamento e l'accoppiamento di sensibilità e mode retro con registrazioni digitali multitraccia. Gli anni Ottanta sono un'era di nuova valutazione, di integrazione, di influenze ibride, di vecchie nozioni mischiate liberamente e reinterpretate con una nuova sofisticatezza, una prospettiva allargata. I cyberpunk mirano all'ampia visione, al punto di vista globale. Il Neuromancer di Willa Gibson, sicuramente quintessenza delle novelle cyber, è ambientato a Tokyo, Istanbul, Parigi. Frontera, di Lewis Shiner, ambienta scene sia in Russia e in Messico che sulla superficie di Marte. Eclipse, di John Shirley, descrive l'Europa occidentale in piena tumulto. Blood Music, di Greg Beer, è globale, addirittura cosmico, per quanto riguarda il campo d'azione. Gli strumenti dell'integrazione globale, la rete mediatica tramite satelliti, la corporazione multinazionale affascinano i cyberpunk e figurano costantemente nel loro lavoro. Il cyberpunk ha poca pazienza con i confini. La rivista di Tokyo Hayakawa Science Fiction Magazine è stata la prima pubblicazione a produrre un intero numero dedicato al cyberpunk nel novembre del 1986. Anche l'innovativa rivista britannica Interzone è stata un covo di attività cyberpunk, avendo pubblicato Shirley, Gibson e Sterling e dando poi spazio a fondamentali editoriali che hanno aperto la strada alla diffusione del cyber, interviste e manifesti. La consapevolezza globale è più di un articolo di fede per i cyberpunk, è uno scopo deliberato. Il lavoro cyberpunk è marcato dalla sua intensività visionaria. I suoi scrittori premiano il bizzarro, il surreale, il formalmente impensabile. Sono volenterosi nell'afferrare un'idea e inflessibili nello spingerla oltre ogni limite. Come J.G. Ballard, un idolatrato modello per molti cyberpunk, essi usano spesse volte una quasi clinica obiettività. Questa tecnica di analisi freddamente obiettiva, mutuata dalla scienza, viene usata in maniera letteraria, al fine di produrre una sorta di shock dei valori, alla maniera punk. Insieme a questa intensività visionaria, ne segue una forte concentrazione immaginativa. Il cyberpunk è ampiamente conosciuto per la sua maniera di descrivere i dettagli, per i suoi intrighi attentamente costruiti, per la sua propensione a operare estrapolazioni nella struttura della vita quotidiana. Favorisce difatti una prosa zeppa, rapide, vertiginose esplosioni di strane informazioni, un sovraccarico sensoriale che sommerge il lettore in una sorta di equivalente letterario del muro del suono, tipico della scena hard rock. Il cyberpunk è un'estensione naturale di elementi già presenti nella fantascienza, elementi qualche volta noiosi, ma sempre incandescenti quanto a potenziale. Il cyberpunk è sorto dall'interno del genere fantascientifico. Non è un'invasione, ma una moderna riforma. A causa di ciò i suoi effetti sul genere sono stati rapidi e potenti. Il suo futuro è una questione aperta. Come gli artisti del punk e della new wave, gli scrittori cyberpunk, a guardare il loro sviluppo, potrebbero presto galoppare in una dozzina di direzioni differenti. Sembra difatti abbastanza improbabile che un'etichetta li possa tenere insieme per lungo tempo. Oggi la fantascienza è in uno stato di raro fermento, il resto del decennio potrà vedere una generale plaga di movimenti, guidata da una sempre più mutevole e numerosa generazione degli anni Ottanta. Gli unici autori qui raccolti sono solo una parte di questa ampia ondata di scrittori. Il gruppo, visto nella sua interezza, già mostra significativi segnali di combattività e frazionamento. Alimentati da un nuovo senso del potenziale della fantascienza, gli scrittori stanno dibattendo, ripensando, insegnando vecchi dogmi e nuovi stratagemmi. Nel frattempo, il mormorio di voci intorno al cyberpunk continua a diffondersi, eccitando alcuni, mettendo in dubbio altri e offendendo quei pochi le cui afflitte e rimostranze, tuttavia, non sono attentamente considerate. Il futuro resta quindi non scritto, sebbene non manchi di difficoltà. Questa è una stranezza finale della nostra generazione di scrittori di fantascienza, visto che per noi la letteratura del futuro ha un lungo e onorato passato. Come scrittori abbiamo un debito verso coloro che ci hanno preceduto, a quegli scrittori di fantascienza la cui convinzione, il cui impegno e talento ci hanno incantato e in tutta sincerità cambiato la nostra vita. Tali debiti non possono essere ripagati, al massimo conosciuti e, noi speriamo, tramandati come fosse un testamento a coloro che a loro volta ci seguiranno. Cyberpunk, Sandrone, da Decoder numero 5. Milano, 1990. Possiamo definirla come la fantascienza radicale degli anni 90, una corrente che da pochi anni sta svecchiando e ribaltando gli schemi dell'ormai vetusta fantascienza classica, quella alla Asimov, amata soprattutto da chi fantascienza non ne legge. Di legami col passato ce ne sono parecchi, perché la fantascienza radicale nei contenuti e nelle forme è sempre esistita, magari in parallelo con quella convenzionale. Negli anni 60-70 l'esponente più di spicco fu senz'altro Philip K. Dick. I suoi libri più riusciti sono dei veri e propri trip. L'universo si scompone, la realtà è solo quella soggettiva dei personaggi che con il loro agire la modificano completamente, anche se involontariamente. Come esempio basti pensare al romanzo Le tre stimmate di Palmer Eltrick, in cui i consumatori di una droga aliena non solo creano dei propri universi personali all'interno dell'universo, per così dire convenzionale, ma riescono anche a penetrare e a fondersi con gli universi creati dagli altri. L'universo per Dick non è più un luogo affascinante da esplorare, ma un sogno molto spesso terrificante, dal quale non si riesce a uscire. Nello stesso periodo in Inghilterra viene fondata la rivista New Worlds, Nuovi Mondi, da Michael Moorcock, che interprete e traspositore in chiave science fiction dei fermenti culturali del periodo, riesce a raccogliere intorno a sé numerosi giovani autori di talento. Nasce così la cosiddetta New Wave, letteratura fantascientifica che affronta tutta una serie di tematiche, sesso, droga, religione, conflitti sociali, fino ad allora escluse dal genere. Per innovazioni stilistiche che si ritroveranno in molte opere, si apriranno dibattiti in cui si discute la loro reale appartenenza alla fantascienza, ma sarebbe sterile ricordarli. Importa dire invece che, nonostante molti lavori non fossero all'altezza delle idee contenute, la forza della corrente fu prorompente ed influenzò tutta la nuova generazione di scrittori anglosassoni e statunitensi. Il leader è sicuramente Ballard, che conia il termine spazio interno, contrapposto allo spazio esterno extraterrestre. Per Ballard lo spazio meno conosciuto è quello della Terra, con i suoi 5 miliardi di alieni che la abitano e con le loro menti inesplorate. La quotidianità non esiste, tutto si può sconvolgere. La Terra può smettere di girare, o smettere di piovere, o piovere sempre. La gente può smettere di dormire o dormire sempre di più. Non vi è spiegazione di quello che succede ed i personaggi non la chiedono. Si limitano a guardare e a cercare di sopravvivere, al limite neanche quello. Altri autori sono Disch, che raggiunge l'apice con lo splendido Campo Archimede e la sua droga per l'espansione dell'intelligenza, Branner e Aldiss. Negli States abbiamo Delaney, con la sua The Green Metropoli del futuro prossimo in disfacimento, Zelzny, Spinrad. Tutte le tematiche che ho accennato saranno riprese, anche se in chiave differente, dalla corrente cyberpunk. Cerchiamo di rintracciarne i dati più innovatori. Il primo dato importante della visione cyber mi pare essere l'unicità del tutto. Dopo l'io frammentato o quello attonito di Ballard in balia degli eventi, contrapposti all'universo estremo o interno, qui vi è un superamento della dualità. Non esiste più il normale e l'alieno, l'uomo o la macchina, la realtà o il sogno, la psiche e la materia. Esiste solo il dato, unità di informazione che accomuna ogni cosa. Ogni cosa è tale in quanto dato in un network informatico che è possibile manipolare e che a sua volta manipola. Niente è realmente alieno, perché per esistere, perché ne sia riconosciuta l'esistenza, deve essere inserito nella stessa rete in cui tutto e tutti fanno parte. L'oggettività delle cose diventa ininfluente, puro supporto, ed il flatline di Neuromante, epico romanzo di Gibson, ne è l'esemplificazione. La registrazione di una personalità funziona tanto quanto una personalità legata ad un supporto corpo. Anche l'oggettività del corpo è comunque manipolabile. La tecnologia entra in questa oggettività trasformandola e rafforzandola in un processo di contaminazione che parte dal cervello per arrivare ai muscoli e al sangue. La battaglia per il potere non può quindi che diventare la battaglia per il controllo dei dati, dei mezzi di produzione e manipolazione dei dati, quindi in ultima istanza di produzione della realtà. Immagine speculare di questo universo è quella di Blood Music, la musica del sangue di Greg Bear. Qui l'elemento unificante è il neocita, il microorganismo intelligente che, perfetto sostituto del bit, unisce tutto ciò a cui entra in contatto, sussumendo ogni elemento oggettivo in parte dello stesso circuito biologico. Un universo chiuso in cui entrarvi significa diventarne parte in modo irreversibile. Qui la distopia è ancora più radicale. Se le logiche dell'interfaccia non permettono discostamenti ma concedono spazi di intervento e cambiamento, nella musica del sangue, la logica della sopravvivenza del gigaverso impedisce l'azione volitiva del singolo. Nell'universo cyber, la tecnologia cessa di essere quindi un supporto all'avvenimento narrato. Se in Ballard è mero espediente e in Dick spesso causa scatenante, quanto molto spesso incomprensibile, qui diventa habitat, nuova natura. Se i personaggi si muovono in flussi di dati, in città fatiscenti o in satelliti, è perché non potrebbero esistere in altri luoghi. Gli spazi non tecnologici sono ininfluenti, la tecnologia è il motore dell'evoluzione. Una tecnologia che pervade l'essere umano che introietta e ne viene introiettato in un rapporto di mutuo scambio. Per parafrasare Spinrad, l'ideologia di fondo è l'accettazione dell'evoluzione tecnologica e dell'alterazione della nostra definizione di umanità, la romantica accettazione della modificazione tecnologica della nostra specie. Questa accettazione dell'evoluzione, alla fine, è ciò che determina l'angolazione dell'utilizzo delle tematiche sopra scarnamente accennate. La tensione superomistica è stemperata dalla visione pragmatica o cinica, ma esiste. Il personaggio è un mutante, iperattrezzato alla sopravvivenza nel nuovo habitat decisamente superiore al vecchio Sapiens Sapiens, e si muove alla conquista dei propri obiettivi contro tutto e tutti, nichilista e solo.
Thank you.